Buonasera a tutte. Questa sera continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Marco, cominceremo il capitolo quarto e affronteremo i primi 9 versetti. Come sempre chiediamo l'aiuto, l'intercessione dello spirito, dell'amore di Dio, della vita di Dio stesso, perché possa illuminare il cuore e la nostra mente. E lo facciamo con le stesse parole di Dio attraverso il Salmo 125, che in qualche modo riprende alcune tematiche che affronteremo questa sera. L'ascoltiamo da una solista.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Nell'andare se ne va piangendo, tornando gioisce perché vede la messe abbondare. È quello che Gesù vuole dirci questa sera con il passo di Marco 4. Bisogna contestualizzare l'episodio, cioè agganciarlo ai versetti precedenti, la finale del capitolo 3. Siamo nella cosiddetta crisi galilaica. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù ha appena iniziato il suo ministero, gli erodiani, i farisei vogliono già ucciderlo, i farisei, gli scribi dicono che è indemoniato, i suoi, sua madre, i suoi fratelli dicono che è fuori di testa, è matto, tanto che vanno a prenderlo. Quindi le cose per Gesù non stanno andando molto bene. Sembra che tutto sia fallito e siamo soltanto all'inizio. Ecco la crisi galilaica e Gesù subito dopo racconta una parabola che è quella su cui vogliamo fermarci questa sera. Ascoltiamo Marco 4:1-9.
Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
La prima cosa da dire, penso importante, è che il rischio quando si accosta a questa parabola, parabola molto famosa, diciamo, conosciutissima, è quella di fare, come spesso accade quando si legge il Vangelo, la parola di Dio, di fare una lettura moralistica. Cosa vuol dire? Cosa devo fare io adesso che ho ascoltato questa parola? E la lettura che solitamente si fa è quella che per cui si dice: il Vangelo mi ha detto che se io sono terreno sassoso, duro, pieno di spine, la parola di Dio non può entrare in me, quindi fallisce, ma se riesco a essere terreno buono, la parola di Dio porta frutto. Ecco, questa è una lettura abbastanza tipica di questa parabola, una lettura moralistica. Infatti, il messaggio di questa parabola non è assolutamente questo. Allora andiamo a vedere qual è il vero significato di questa parabola. Anzi, e ci accorgeremo che è proprio il contrario di quella che solitamente siamo soliti fare. Abbiamo detto che siamo in un contesto molto difficile, o meglio, Gesù è in un contesto drammatico, appena fatto qualcosa e già lo vogliono far fuori, gli danno dell'indemoniato, lo considerano un folle, quindi tutto sembra già finire, già concludere, sembra tutto già morto. Allora la domanda è: ma cosa ha fatto Gesù di sbagliato? Perché noi siamo soliti a ragionare così: le cose vanno male, che cosa ho fatto di sbagliato? Perché se avessi fatto una cosa buona le cose andrebbero bene. Ecco, Gesù ci dice che questo è un modo errato di ragionare a livello spirituale. Gesù ci dice con questa parabola che quando le cose vanno male, quando incontriamo difficoltà, quando tutto sembra andare a rotoli, a morire, siamo sulla buona strada. È il momento in cui finalmente l'azione di Dio può compiersi. Ecco, questo è il messaggio profondo della parabola. Infatti Gesù, è bellissimo come inizia il Vangelo, il primo versetto del capitolo quarto, Gesù cominciò di nuovo a insegnare. Cioè il capitolo 3 si è concluso in maniera drammatica, tutto sembra morto, capitolo quarto comincia, Gesù cominciò di nuovo, è come se tutto il dramma precedente sia servito per un nuovo inizio. Ma in fondo è così. Allora, la nostra prima cosa da dire: la nostra lettura più delle volte è una lettura pessimistica della realtà. Gesù ci sta dicendo che se fai le cose bene, cioè se ami, se vivi la parola, perché la parola in fondo è l'amore di Dio, se tu ami, stai sicuro che troverai difficoltà, troverai l'odio, troverai contraddizioni, tutto sembrerà morire. Quindi Gesù vuole invitarci a interpretare in maniera positiva le difficoltà che incontriamo nella nostra vita cristiana. Perché? Perché vivere la parola, quindi amare in base alla parola, è già certificato di vittoria. Anche se incontreremo difficoltà, anche se incontreremo la morte stessa, perché l'amore è sempre più forte della morte. Infatti Gesù alla fine morirà, ma sarà soltanto la condizione grazie alla quale potrà risorgere. Perché se l'amore non conosce la sconfitta, non potrà dare il meglio di sé. Ecco perché usa il simbolo del seme Gesù. Il seme è l'unico elemento che, se sotterrato, nascosto, calpestato, soltanto se marcisce, se muore, porta vita. Per quello che usa il simbolo del seme. Come per dire, il seme è l'azione buona, è l'amore, è la parola, la nostra vita, se cominciamo ad amare, come il seme, soltanto se conoscerà la sconfitta, il nascondimento, sarà calpestato e morirà, potrà portare frutto. E Gesù non si stancherà di dirlo per tutto il Vangelo. L'apice, se vogliamo, è in Giovanni 15. Allora, sono importanti questa escalation, questo progredire di difficoltà che Gesù ha conosciuto. Il primo livello della parabola, Gesù sta facendo una lettura della sua vita. Ecco perché non bisogna mai fare una lettura moralistica. Cosa dice a me questa parabola? Non è cosa dice a me, o peggio ancora, cosa devo fare. È rivelazione, cioè cosa ha fatto Dio, cosa è successo a Dio. Questa è la parola rivelazione. Rivela l'azione di Dio. Quindi Gesù sta facendo una lettura spirituale della sua esistenza. E dice, io sono venuto, sto facendo del bene, perché fino a quel momento ha soltanto fatto del bene, e cosa ha conosciuto? Ha conosciuto una difficoltà dopo l'altra e inventa, per farsi capire, inventa queste tre difficoltà, una peggiore dell'altra. Una è la strada, quindi la mia azione è caduta sulla strada, fallimento totale. Poi ho continuato, terreno sassoso, peggio ancora, si secca. Poi altra azione, quindi del bene, dell'amore, peggio ancora, i rovi la soffocano. Ecco, allora a questo punto Gesù dice, cosa dovrei fare io adesso che mi sta succedendo tutto questo? Rinunciare ad amare, rinunciare a insegnare, a fare del bene? È forse tutto finito? No. Perché? Perché l'amore, la parola, l'azione di bene porterà sempre, comunque, frutto, al di là della situazione negativa che conoscerà. Ecco, questo è il messaggio forte della parabola. Di conseguenza, ovviamente, poi se ascoltiamo la parola. Infatti è importantissimo al versetto 3, Gesù dice ascoltate, questo è fondamentale. Ascoltare cosa vuol dire? Ascoltare vuol dire ricevere in sé questa parola, ricevere in sé l'amore, cioè se tu ascolti questa parola, vivi secondo la parola, succederà anche a te tutto questo. Comincerai ad amare, a fare del bene, conoscerai le difficoltà, ma vedrai che alla fine il risultato è grandioso, insperato. Ma guardiamo in particolare i versetti. Quindi questo cominciò di nuovo, abbiamo detto, è importantissimo. Di nuovo, c'è una novità, un nuovo inizio. Qui abbiamo, si parla di mare, si parla di barca, si parla di terra, la folla era a terra, tutti simboli importantissimi su cui non possiamo fermarci, basta dire che il mare è simbolo del male, ormai l'abbiamo imparato. Gesù dov'è? È sul mare, è sulla barca, cioè sulla chiesa, è nella chiesa, la barca è sempre simbolo della chiesa, quindi Gesù è nella chiesa, sul mare e sta a galla. E grazie a questo suo stare sul mare, cioè averlo vinto in qualche modo, perché stare sul mare vuol dire averlo vinto, questo permette agli uomini di stare sulla terra. E la terra è sempre simbolo, nella Bibbia, della terra promessa, la salvezza. Quindi grazie al fatto che Gesù sta vincitore sul male, permette a noi di stare sulla terra ferma, nella terra promessa. E lì di ascoltare la parola che ci dà la vita. Insegnava loro, versetto 2, insegnava loro molte cose con parabole. Inizia il capitolo 4, inizia il capitolo delle parabole. Gesù userà molto le parabole nel suo insegnamento e noi sappiamo, o dovremmo sapere, che le parabole non è ciò che serve agli uditori per comprendere meglio. A volte si pensa che la parabola sia un modo facile di dire le cose. Se vi ricordate, c'è un altro passo in cui Gesù dice: io parlo loro in parabole perché non capiscano, non per spiegarmi meglio, ma perché non capiscano. Perché? Lo vedremo la prossima volta. Ma perché Gesù parla in parabole, cioè per complicare le cose? Perché se non comprendi, se fai fatica, sei obbligato ad approfondire. Gesù non è mai quello delle risposte facili. Gesù ha una grande stima della nostra intelligenza, non ci dà il pane così, non ci imbecca facilmente. Vuole che facciamo un cammino, che ci facciamo domande, che mettiamo in questione tutto quello che abbiamo imparato. Se no è indottrinamento. Gesù non vuole indottrinarci, vuole farci crescere. E si cresce attraverso i dubbi, attraverso le domande, l'approfondimento, lo studio. Questa è la parabola. La parabola è qualcosa di molto complicato, molto complesso. Per questo che Gesù parla in parabola. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Versetto 3, appunto, ascoltate. È curioso che questa parabola sia inserita tra due inviti all'ascolto, versetto 3, ascoltate, e poi finisce, versetto 9, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Ora, se non ascoltiamo, cioè se non ci lasciamo raggiungere dall'amore, cioè dalla parola di Dio, dalla vita di Dio, è tutto inutile, perché faremo nostra un'altra logica che non è la logica evangelica. Quindi la base è sempre l'ascolto. Ovviamente il seminatore è lui, è Dio. si paragona a un seminatore. Una cosa importante da dire: cosa fa il seminatore quando va a seminare? Getta via del materiale preziosissimo. Quando si semina grano, se si vuole il pane, bisogna seminare grano, e poi non sai come andrà a finire in realtà. Quindi il contadino stesso sembra un folle. Perché? Perché in autunno butta giù quantità smisurate di grano e poi chissà. Questa è follia. Cioè, se butta via 10 sacchi di grano, quei 10 sacchi di grano almeno avrebbe potuto macinarlo, fare farina e un po' di pane sarebbe venuto fuori, forse per un anno addirittura. Ma poi? Cioè, Gesù vuole insegnarci, vuole dirci che la cosa necessaria è gettare via cose preziose. È quello che Gesù ha fatto. Ha buttato via, gettato via la sua vita, che era preziosissima. La poteva conservare. Ma se il contadino conservasse sempre il suo grano, non avremmo mai pane. Gesù ci sta dicendo che la vita, che è la cosa più preziosa, se viene gettata via, si moltiplica, e vedremo poi la misura. Se non viene gettata via per paura che vada perduta, va perduta veramente. Cioè, ciò che viene gettato si moltiplica, ciò che è trattenuto va perso. Ma questa è la logica dell'amore. E Gesù ha buttato, ha gettato via come un folle, tanto che gli danno del folle i suoi stessi parenti. Sta gettando via la sua vita nella consapevolezza che appunto l'amore, soltanto se consegnato, può moltiplicarsi. Se trattenuto, va perso. Se il chicco di grano rimane lì, bello, intonso, rimane solo e non porterà mai frutto. Ed è la morte. Allora Gesù dice che è necessario gettare, come fa il contadino, nel pianto, il salmo che abbiamo ascoltato, nel pianto getta perché sta buttando via tutto quello che ha, e cosa succederà? Questa moltiplicazione arriva subito? No. Gesù si è accorto, si sta accorgendo che questo gettare via le cose preziose, gettare via la vita, investire nell'amore, non porta assolutamente frutto. Sta dicendo, e usa sempre la categoria della parabola dell'agricoltura, che tutto questo gettare, questo affidarsi, in realtà ad un primo momento sta sortendo soltanto negatività, e appunto i versetti che abbiamo già visto: terreno sassoso, la strada, il sole, i rovi, il soffocamento, altro che frutto. Ci sta mettendo in guardia Gesù: non scoraggiarti. Perché se succede tutto questo, se conoscerai la durezza della strada, il caldo che secca tutto, quando tutto sembra morire, che non porti frutto nulla, sei sulla buona strada, continua così, è buon segno. In fondo Gesù ci sta dicendo: io sono venuto a fare il mio lavoro, a seminare il regno di Dio, ma mi sono accorto che è come seminare sull'asfalto, non cresce nulla. E anche se pare a volte che cresca qualcosa, l'esperienza con i suoi discepoli soprattutto, subito brucia. Sembra che abbiano capito, ma non capiscono niente. E anche se non bruciasse, soffoca. Allora Gesù ci sta dicendo che verrà il momento in cui tutto sembra andare verso la disperazione. Ma allora che senso ha dare la vita? Che senso ha amare se tutto vivere in fondo? Che senso ha vivere se tutto sta andando verso il fallimento? Ecco, è proprio da questa mentalità che Gesù vuole salvarci. Cioè ci dice non lasciarti ingannare dalle apparenze, abbi fede. In che cosa? Abbi fiducia, cioè nella potenza del seme, della parola, dell'amore. Non conta il tipo di terreno. Ed è molto bello che questo seminatore o era folle o era distratto o era sapiente. Getta dappertutto il suo seme. Getta sulle strade, sui rovi, sui sassi. Si faceva così in Israele. Israele è una terra arida, una terra sassosa, una terra dove pare impossibile. Eppure si semina tanto perché poi qualcosa rimane. Questa è la sapienza del contadino. Quindi anche Dio getta su tutto senza stare a vedere il tipo di terreno. Perché se Dio stesse a guardare il tipo di terreno, non seminerebbe più. Perché la fecondità non sta nel tipo di terreno, sta nella preziosità, nella grandiosità del seme. È lì che dobbiamo entrare come mentalità. E il risultato alla fine qual è? Alla fine di tutto. Gesù dice, alla fine spunta, cresce, crebbe, e questi semi alla fine resero il 30, il 60, il 100 per uno. Gesù sta usando numeri fuori misura, nel senso che al tempo di Gesù se seminavi uno, potevi raccogliere al massimo 7, 8, cioè un sacco di grano, alla fine potevi raccoglierne 6, 7, 8 massimo. Non c'erano sostanze chimiche che usiamo adesso, quindi la proporzione era bassissima, quindi 1 a 7, 1 a 8. Gesù dice non 1 a 7, 1 a 8, 30. 1 a 30, 1 a 60, 1 a 80, 1 a 100, cioè sta parlando per iperbole, ovviamente, come per dire il risultato sarà grandioso. Quindi è questa la parola di Dio che ci raggiunge, e questo è l'amore di Dio che cade sul mondo, incontra difficoltà. Ma il risultato non solo è immensamente grande, contro ogni apparenza, è qualcosa di molto più grande. E allora le contraddizioni, le difficoltà vengono quando si fa il bene. E questo è il punto su cui sta giocando Gesù. Le difficoltà ci saranno, ma è soltanto perché stai facendo il bene. Se te ne stai seduto o se fai il male, stai certo che le difficoltà non verranno. La parola di Dio ha sempre un potere infinito. Questo vuol dire che proprio ascoltando la parola E questo lasciarci raggiungere dalla parola che farà nascere in noi delle difficoltà. E quando cominciamo a vivere secondo la parola, secondo il Vangelo, quando cominceremo a vivere secondo la logica del regno, ecco lì allora ci accorgiamo da una parte di queste immense difficoltà e dall'altro che qualcosa sta nascendo. E quanto tempo deve passare? Una stagione? Un anno? Forse di più? Tutta la vita? Però alla fine il frutto c'è. Allora penso che questa sia una parabola inizia, perché poi Gesù continuerà su questo tasto per molto, noi ci siamo solo fermati i primi 9 versetti, ma è una parabola che infonde grande fiducia. Ecco, come dicevo all'inizio, il rischio invece è quello di gettare nel fallimento in qualche modo, no? A sconsolare chi legge la parola. Io mi trovo sempre terreno sassoso, mi trovo sempre terreno pieno di spine, la parola di Dio non opererà mai in me. No, non facciamo queste letture. Gesù vuole proprio dirci il contrario. Se ascoltiamo, se lasciamo entrare, certo che incontrerà anche in noi difficoltà questa parola. Noi ci portiamo dentro tutti i tipi di terreno anche. Vale anche per noi questa parola, cioè noi ci portiamo dentro tantissimi tipi di terreno, ma la parola, l'amore, la vita di Dio entra in noi, ma porta frutto comunque, comunque. È più forte il suo seme che il mio cuore, è più forte il suo amore che le mie infedeltà. Che il mio peccato vince lui sempre, basta ascoltarlo, cioè basta lasciarlo entrare, credere a questo. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi difficoltà si frapponga nella nostra vita, alla fine il raccolto sarà sempre abbondante. Isaia aveva già intuito qualcosa di tutto questo, in quel bellissimo passo del capitolo 55, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata, fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della mia parola. Non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero. È il desiderio di Dio che si compie. E questa è la nostra speranza. Non sono le nostre infedeltà che vinceranno, non sono i nostri peccati, non sono le nostre debolezze che vinceranno, ma è il suo desiderio. E il suo desiderio è che l'uomo viva. Allora, cosa possiamo chiedere al Signore? Chiedere semplicemente di lasciare entrare la Sua parola in noi, di avere fiducia nella Sua azione, nella Sua vita di amore che entra dentro di noi. E non spaventiamoci se non porta frutto subito, può darsi che passino anche degli anni. Anni e anni, ma alla fine il frutto ci sarà. Si dice che hanno scoperto dei semi di grano nelle tombe dei faraoni di 5.000 anni fa. li hanno piantati, li hanno sotterrati e hanno germogliato. Chicchi di grano che germogliano dopo 5.000 anni. Allora possiamo anche credere che la parola di Dio, il seme, la vita di Dio in noi può germogliare anche dopo tanti anni che è entrata in noi, perché è potente il seme, la vita sta nel seme, non nel nostro terreno. Ecco perché Gesù dice: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Allora, con grande fiducia, facciamo nostra questa bella verità. Rileggo il Vangelo. Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito sulla barca, si mise a sedere stando in mare. Mentre tutta la folla era a terra, lungo la riva, insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli, la mangiarono. E un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi. I rovi crebbero, la soffocarono, e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Deo grazie.